Questo suono proviene da Kiev. Sembra il rumore di una pioggia, ma non è una pioggia qualunque, è una pioggia di missili. Giovedì 21 marzo, all'alba, la Russia ha colpito la città di Kiev lanciando 31 missili balistici. La terza primavera di guerra in Ucraina si è aperta con una vera e propria pioggia di missili, tutti diretti verso la capitale. Oggi parliamo di questo, a che punto è la guerra tra Russia e Ucraina, e lo facciamo attraverso la cosiddetta diplomazia degli auguri, ovvero analizzando le reazioni dei leader dei diversi stati del mondo davanti alla rielezione di Putin, per capire come si schierano. Parleremo anche della scuola chiusa per Ramadan a Pioltello e di come questo caso stia diventando politico. Io nel frattempo vi ricordo che questa è la puntata aperta di Closer, un podcast quotidiano riservato ai membri di Will, a coloro che ogni giorno vogliono sostenere la nostra informazione e hanno sottoscritto appunto questa membership. È attivo, l'abbiamo lanciato da poco, un codice sconto, si chiama Closer15. Lo potete usare per accedere a uno sconto del 15% sui piani annuali e ovviamente fatelo se vi piace Closer e volete sostenere il nostro lavoro quotidiano. Bene, basta premesse, è ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. In Europa qualcosa sembra sbloccarsi di nuovo. Poche ore fa il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sull'uso degli extraprofitti. Sono quei soldi, diciamo, che sono derivati dal congelamento degli asset russi deciso già nel 2022 quando iniziò l'invasione. Bene, l'Unione Europea ha detto: useremo quei soldi per rifornire l'Ucraina di equipaggiamenti militari. Si tratta di 3 miliardi di euro e questo in sostanza significa un maggiore impegno economico dell'Europa nei confronti dell'Ucraina. Ovviamente impegno economico per adesso, non militare. I primi soldi arriveranno già a luglio. Questa decisione è stata presa dopo giorni di polemiche e dibattiti, soprattutto molto accesi sulla posizione del presidente francese Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ha paventato la proposta di inviare truppe in Ucraina, che capite è una cosa gigantesca. Qualche giorno fa il presidente francese ha ribadito il concetto in un'intervista.
Il y a deux ans nous disions jamais on enverra de chars.
Macron dice: abbiamo inizialmente detto di no all'invio dei carri armati, ma poi abbiamo fatto tutto questo. Abbiamo inizialmente posto dei limiti al vocabolario, ma nei fatti avevamo realizzato quello per cui avevamo detto di no. Perciò è l'ora di essere chiari, dice. La Russia non deve vincere la guerra. Parole che ovviamente hanno ricevuto una risposta di Vladimir Putin. Un possibile conflitto con la NATO ci porterebbe un passo dalla terza guerra mondiale, ha detto. Tutto è possibile. Quindi la risposta diretta a Macron. Vorrei che la Francia non aumenti la tensione che porti all'aggravamento del conflitto, insomma. È in corso questa sorta di gioco diplomatico, come vedete, da parte dei leader mondiali, fatto di dichiarazioni, di prese di posizione, di ammiccamenti. Ed è lo stesso gioco diplomatico che si è concretizzato negli ultimi giorni dopo la vittoria di Putin alle elezioni in Russia. La possiamo chiamare la diplomazia dei complimenti o degli auguri, no? Cioè c'è un sito americano che ha analizzato tutte le risposte e i silenzi da parte dei vari paesi, dei leader dei vari paesi di fronte all'elezione di Putin. Come scrive Federico Fubini sul Corriere, l'enormità della sfida per l'Europa nell'aiutare l'Ucraina si legge in trasparenza nella geografia delle risposte dei giorni scorsi appunto al rito elettorale. Chiamiamolo rito elettorale ovviamente in maniera un po' ironica, non è stata proprio una dimostrazione di grandissima democrazia. Se prendiamo il mappamondo e vediamo chi si è congratulato, tutto diventa molto più chiaro. Si è congratulata l'India con Putin, visto che la Russia è il suo grande fornitore di petrolio sotto costo. Si sono congratulati il Pakistan e l'Arabia Saudita, con cui Mosca si coordina sui prezzi del petrolio. Poi gli Emirati Arabi Uniti e anche la Turchia, che triangola insomma l'import sotto sanzioni della Russia. E infine piene congratulazioni da Cina, Iran, Corea del Nord, Siria, Cuba e Venezuela. Poi sono arrivate invece delle condanne per la farsa elettorale che non erano scontate, come quella per la prima volta di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano 6 anni fa, quando si votò ancora in Russia, era stato tra i primi a congratularsi con Putin. In questo caso invece lui ha condannato la farsa elettorale. Come conclude Fubini, la posta in gioco della guerra in Ucraina va ben oltre l'Ucraina stessa. In gioco il formarsi di quelli che somigliano sempre di più a schieramenti contrapposti. A guerra fredda, per capirci. Ed in gioco entra, come fa notare il presidente del Centro Studi Internazionale Andrea Margelletti, l'aspirazione della Russia di proporsi come potenza dominante in Europa. Da questo punto di vista sono molto rilevanti le parole di Viktor Orban, il premier ungherese, che si è ovviamente congratulato personalmente con Vladimir Putin per la riconferma alle elezioni. Lui ha così rotto il fronte unitario dei paesi europei che avevano tutti condannato la violazione dei diritti civili e politici a Mosca. Ha rotto il fronte comune europeo, se vogliamo. E alla luce di tutto questo, accanto a Orban, hanno un ruolo importante quelle che sembrano essere state, insomma, delle parole dette male da parte del vice premier Matteo Salvini, che ovviamente hanno messo in difficoltà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Ha votato, prendiamo atto. Ha votato e quindi quando un popolo vota ha sempre ragione.
Ecco, come vedete ci sono questi schieramenti, no? Da una parte Cina, India, eccetera, dall'altra l'Europa che condanna con alcune voci un po' fuori campo, tra cui quella di Orban e quella di Matteo Salvini. Questa è la situazione diplomatica. La situazione sul campo ovviamente sta evolvendo anche questa. Dopo le prime settimane dell'anno in cui Putin sembra essere stato in difficoltà, adesso la pressione russa torna e probabilmente tornerà ad aumentare. Tutto fa pensare che Putin si prepari a spingere ancora di più sulla linea del fronte. La posta in gioco, da una parte sono le regioni del Donbass che lui ovviamente vuole avere, vuole possedere. Dall'altra c'è la deoccidentalizzazione dell'Ucraina. Ovvero Putin dice: io voglio levare l'Ucraina dalle grinfie dell'Occidente, la voglio rendere uno stato satellite della Russia, con tutte le conseguenze che questo comporta. E la geografia delle congratulazioni, insomma, ci fa capire che molti leader mondiali l'hanno capito. Un po' meno in Europa, invece, dove al di là delle posizioni a volte possono regnare un po' di confusione e di timidezza. Allora, in Italia una scuola chiude per Ramadan ed è pandemonio. Minacce di morte al preside, insulti ai professori, indignazione dei politici che parlano di scelta contro i valori e le tradizioni italiane. Facciamo un po' di ordine. Siamo a Pioltello, provincia di Milano, 36.000 abitanti di oltre 100 nazionalità diverse. La scuola è un istituto comprensivo intitolato Iqbal Masih. È un bambino pakistano venduto dal padre come schiavo a un venditore di tappeti. Lui si ribellò e diventò il simbolo della lotta allo sfruttamento minorile. A 12 anni venne assassinato. Nella scuola qui a Pioltello ci sono 1200 alunni, di cui almeno il 40% di religione musulmana. Cosa succede? Ogni anno, il giorno della fine del Ramadan, sono pochissimi gli studenti che vanno a scuola e i professori si ritrovano classi mezze vuote, alcune volte con 3 o 4 alunni. Così cosa fanno? Lo scorso 19 maggio, quindi quasi un anno fa, il consiglio d'istituto della scuola decide all'unanimità di chiudere la scuola per la festa di fine Ramadan, che sarà appunto il 10 aprile. E dicono: questa giornata di lezioni, anziché farla una classe semivuota, la facciamo un altro giorno con le classi piene. E infatti anticipano l'inizio delle lezioni a settembre di un giorno. Perché lo fanno? Lo fanno perché in Italia esiste la cosiddetta autonomia scolastica. È un'autonomia delle scuole, appunto, che serve a garantire il pluralismo culturale. Per questo ogni scuola, in base al decreto 275 del 99, può adattare il suo calendario scolastico in base alle esigenze del suo piano formativo. La stessa regione Lombardia dice che le scuole, nel rispetto del monte ore annuale, possono disporre opportuni adattamenti al calendario, cioè possono fare qualche piccolo cambio. L'importante, dice, è che garantiate le 200 giornate di lezione. Infatti, in tutta Italia succede sempre che alcune scuole chiudono magari per la festa del Santo Patrono, altre allungano i giorni di vacanza di Carnevale, altre agevolano dei ponti, e così via. Tra le altre fonti c'è un decreto del 94 che dice che il Consiglio d'Istituto della Scuola può adattare il calendario scolastico per specifiche esigenze ambientali. Stiamo parlando di un documento del 94, cioè di 30 anni fa, perché questa storia non è proprio nuova. Già 8 anni fa il cardinale Scola aveva proposto di inserire la festa di fine Ramadan nelle scuole. E ancora oggi il nuovo arcivescovo di Milano ha detto: ragazzi, forse stiamo facendo diventare questo caso un po' troppo grande. Alla fine si tratta di un legittimo provvedimento della scuola. Perché qui forse il punto è questo. Come ha detto il preside, la decisione di chiudere non è tanto un favore alla comunità islamica. Forse il punto non è di invasione, di tradizione, eccetera, ma è una banalissima questione di ricerca dell'efficienza, che alla fine è quello che dovremmo chiedere agli amministratori della cosa pubblica. Bene, chiudiamo questa settimana con un po' di ironia, con la rubrica più attesa del mondo e più discussa sul nostro gruppo WhatsApp. Ricordo che noi abbiamo anche un gruppo WhatsApp con i membri insider di Will, in cui la mattina, insomma, discutiamo un po' dei temi, ci confrontiamo, prendiamo anche spunti per fare i closer. La rubrica è quella delle 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notar Pietro.
Ciao Fra, eccoci con le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Vi dico solo che questa settimana restano fuori dalla classifica notizie del calibro di attacco hacker a Giorgia Meloni, nuova divisa dei patrioti della nazionale italiana di calcio e la chat degli esponenti del centrodestra di Grosseto che si chiama Ku Klux Klan. Praticamente la classifica delle storie della settimana che abbiamo scartato perché ce ne sono state altre che erano ancora più mitologiche di queste, una matriosca. Ma passiamo alla quinta posizione. 5 che è occupata dal consueto spot istituzionale dei nostri amati ministeri. Questa volta proviene dal Dipartimento della Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e serve a promuovere l'utilizzo della carta d'identità elettronica CIE. Godetevi l'inizio dello spot.
Papà, creiamo un'app per aiutare le persone a semplificare la vita di tutti i giorni?
Questa è la domanda che pone un bambino di circa 10 anni a suo padre. La situazione è questa, il bimbo è a casa, sta facendo i compiti e sta evidentemente pensando ad altro, quindi chiede al padre di creare un'app per semplificare la vita dei cittadini e diminuire il peso della burocrazia digitalizzando il paese. Chi di voi non ha mai posto una domanda simile al proprio genitore a 10 anni? Ma il bello arriva con la risposta del papà.
Sì, è già.
Dai, sul serio, un'app super sicura e semplice da utilizzare.
Sì, è già.
Non so se avete compreso l'elevata finezza del gioco di parole, ma il padre risponde che c'è già quest'app dicendo ci è già, come il nome della carta d'identità elettronica, un capolavoro storico della pubblicità italiana. Gli autori di Boris sarebbero stati veramente orgogliosi. E questo gioco di parole prosegue per qualche secondo ancora.
Io dico un'app che faccia risparmiare tempo.
Ci è già.
Ma come c'è già?
No, ci è già l'app CIE per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione in modo rapido e sicuro.
Per i più lenti a comprendere i giochi di parole, ovviamente viene svelata la battuta. Non so voi, ma io probabilmente per via delle mie origini pugliesi ho subito ipotizzato una versione in pugliese della stessa campagna. Ci è, nelle sue varie declinazioni di pronuncia, in pugliese vuol dire chi è, ed è perfetta visto che parliamo di carta d'identità. Ora che mi sono ufficialmente lanciato come art director di campagne istituzionali, vi chiedo di aiutarmi anche voi a mandarmi delle proposte per campagne sulla carta d'identità elettronica. Gireremo tutto al ministero e nel frattempo passiamo alla quarta posizione. 4 Dove troviamo ancora il nostro affaticato ma mai instancabile campo largo, a volte larghissimo ma mai santo, ricordiamolo. La compagine del centro-sinistra continua ad avere problemi in Basilicata. Settimana scorsa avevamo citato le scoppiettanti dichiarazioni del neocandidato alla presidenza della regione Basilicata e infatti poi ha deciso di fare un passo indietro e ritirarsi. Ha fatto una cosa di sinistra, potremmo dire. E sono poi uscite nuove rivelazioni. Pare che la Cerenza, ex candidato appunto del campo largo, poi ritirato, avesse accettato chiedendo però di non fare campagna elettorale, così da poter continuare a lavorare come medico. Il ritiro della candidatura poi, sempre da alcune indiscrezioni, pare che sia stato discusso da lui con i suoi pazienti. Insomma, possiamo dirlo, l'Italia è il paese che amo. Ma non finisce qui la telenovela, il campo largo ha trovato un altro nome, si tratta di Piero Marrese, che poche ore fa, di ritorno da una delle sue prime uscite pubbliche per una conferenza stampa, ha fatto un incidente ed è uscito fuori strada. Dalle notizie ovviamente si legge che i passeggeri e lui stesso stanno tutti bene, compreso appunto Marrese, e nell'augurare pronta guarigione a tutte e tutti, ovviamente io faccio un appello ai politici lucani del campo largo. Chiudetevi in una beauty farm, attendete lì le elezioni. Probabilmente potrete uscirne, non dico vincenti, ma quantomeno illesi. 3 E a proposito di elezioni in Basilicata, non posso non citare Carlo Calenda e il suo partito Azione. La strategia politica per le regionali del 2024 sembra chiara: confondere tutto e tutti. Non far capire niente a nessuno, così da poter sorprendere gli avversari. Se andiamo a vedere le regionali del 2024, si nota che Azione si è alleata con Rifondazione Comunista Italia Viva in Sardegna, Movimento 5 Stelle PD in Abruzzo e in Basilicata andrà invece con Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra. Allora, io una cosa la dico al centrodestra a questo punto. Se i numeri parlano chiaro, fino ad oggi l'unico filo conduttore di questa strategia politica di Azione è che le elezioni sono state perse. E con un caloroso e scherzoso abbraccio a Carlo Calenda passiamo alla seconda posizione. Dove si piazza la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che divide la seconda posizione con Angelo Bonelli, deputato e leader dei Verdi. Bonelli ha parlato alla Camera dopo l'intervento di Meloni in vista del Consiglio Europeo. Ed è proprio l'intervento di Bonelli la causa scatenante delle immagini di Meloni che si mette la giacca in testa a coprirsi il volto, che hanno fatto il giro del mondo. Sentite cosa dice Bonelli.
Non mi guardi con quello sguardo così, diciamo, inquietante.
Ma povera Meloni, ma va bene tutto, va bene la critica politica, ma lo sguardo inquietante no. È lì comunque che Meloni ha fatto il famoso gesto di coprirsi il volto. Poi ovviamente Bonelli si rende conto di aver esagerato e prova a riparare.
Detto questo però è più grave quello che le ha fatto che l'affermazione che io le ho fatto sul suo sguardo. Abbia un po' di ironia ogni tanto, anche lei, visto che ce lo richiama ogni tanto. Però...
Non una vera richiesta di scuse, diciamo, però almeno se ne è reso conto. Ecco, la conclusione di questa vicenda è che la foto di Meloni con la giacca sul viso è finita in prima pagina sul Wall Street Journal. Io non ho parole. One. E in prima posizione fa il suo esordio in modo scoppiettante un senatore di Fratelli d'Italia. Lui è Roberto Megna, che ha deciso di intervenire al Senato contro il presidente francese Macron per l'invio di truppe in Ucraina.
E non si fa nemmeno ipotizzando interventi militari per i pruriti muscolari di uno che di solito in vero si dimostra piuttosto femmineo. E mi capite di chi parlo.
Avete sentito bene, ha definito femmineo il presidente francese Macron. Dall'audio non si capisce subito, ma dallo sguardo sì. Lui era ben consapevole del fatto che queste parole avrebbero fatto un casino che la metà ne basta, e infatti le pronuncia con un ghigno inconfondibile e poi prosegue tra le urla dell'aula.
E lo sapevo che qualche anima scandida si sarebbe sconvolta. Bene.
Ed è sicuramente in risposta alle esternazioni di Megna che il presidente Macron ha fatto pubblicare dal suo fotografo ufficiale delle foto in bianco e nero che lo ritraggono sudato, intento a colpire un sacco da box. Che dire, le elezioni europee ci riserveranno sicuramente grandi, ma grandi soddisfazioni per questa classifica settimanale. E in particolare, ve lo prometto, monitoreremo l'attività politica di Roberto Megna, che ho scoperto non essere nuovo a questo genere di esternazioni. Buon weekend.
E con questo capolavoro noi chiudiamo, ci avviamo verso l'inizio della settimana santa di Pasqua, che ci crediate o meno, magari buon viaggio se farete delle vacanze o da scuola o da lavoro. Io vi auguro buon weekend e noi ci sentiamo la prossima settimana. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, post produzione a cura di Cora Miglia, supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.